qui, la preanestesia, stiamo parlando dell'atropina, no? Che è uno dei farmaci che voi troverete sempre sul carrello dell'anestesia. Fiale sono da un milligrammo, si porta la fiala solitamente a 10 con fisiologica, dosaggio di più o meno 0,1 milligrammo proprio. Quindi di 70-80 kg, un po' meno dei 10 cc che avete caricato. Contestualmente alla parte farmacologica è molto importante, come voi sapete, anche il monitoraggio. Per le anestesie generali ci sono dei monitoraggi che sono obbligatori. Uno dei monitoraggi obbligatori è quello della funzione cardiovascolare e fondamentalmente per gli interventi a basso rischio è sufficiente elettrocardiogramma per frequenza e aritmie e pressione arteriosa. È inutile che ora stiamo a parlare della pressione arteriosa, le prime misurazioni, la storia. Fondamentalmente quello che noi abbiamo a disposizione per misurare la pressione arteriosa sono quattro sistemi, di cui tre non invasivi e uno invasivo. Linea di massima, i non invasivi sono manuali o automatici. I manuali sono quelli classici, manuali intermittenti, cioè metodo palpatorio, dito sul polso, metodo auscultatorio, col fonendo. Il metodo automatico invece è quello che voi trovate solitamente nei monitor di sala operatoria di reparto, che sfrutta invece, utilizza il metodo oscillometrico. L'altra misurazione è quella cruenta, che viene riservata in linea di massima per i pazienti più gravi, per i pazienti in terapia intensiva o per i pazienti da operare in cui c'è un rischio proprio di variazioni emodinamiche dovute a durata dell'intervento, sanguinamenti oppure patologie che in qualche modo potrebbero far prevedere oscillazioni della pressione arteriosa importanti. Qual è il vantaggio della misura cruenta? E che voi avete la misura della pressione in continuo, battito per battito, mentre in tutte le altre la misura intermittente e fondamentalmente anche nell'automatica dipende dall'intervallo che voi impostate sul monitor. Chiaro che non potete mettere un intervallo troppo stretto, se non rischiate di mandare un'ischemia al braccio, e quindi è possibile che magari con le misure intermittenti si verifichino delle alterazioni, ma voi non le osservate perché magari avvengono nell'intervallo tra le misure. Mentre col metodo cruento avete in continuo la misura e quindi avete un monitoraggio più stretto, oltre al fatto che il metodo cruento, avendo un accesso diretto ai vasi arteriosi, vi permette di fare emogas senza dover ogni volta andare a pungere il paziente. Fondamentalmente tutte le tecniche non invasive si basano nella misura della pressione su un assunto: il flusso normalmente è un flusso di sangue, è un flusso laminare che non produce rumore. Quando voi invece andate a comprimere il vaso, chiaramente arrestate il flusso, no? Al ritorno questo flusso diventa turbolento e il turbolento crea dei suoni che sono i toni di Korsakov, quelli che ascoltate col metro ascoltatorio, oppure ritornando vi crea delle oscillazioni sulla cuffia della pressione arteriosa, che è quello praticamente che si usa nei metodi automatici. Senza che entriamo ora nello specifico delle singole misure, metodo oscillometrico, che è probabilmente quello che viene utilizzato di più, metodo automatico. Io oramai sono anni che non vedo più una misura con lo stetoscopio, no? Anche se può capitare, voglio dire, è chiaro che se capita, ricordatevi che ci sono dei criteri che vanno rispettati per i bracciali, per esempio. Un bracciale troppo piccolo può sovrastimare la pressione, un bracciale troppo grande la sottostima, quindi i bracciali devono avere lunghezze e altezze adeguate, e questo è il motivo per cui, per esempio, voi avete bracciali di varie dimensioni per il monitor. Come anche è importante in questi metodi posizionare il bracciale nel posto giusto, tenendo presente che, e anche lo stetoscopio, tenendo presente che la rilevazione la si fa sull'arteria brachiale, e l'arteria brachiale è posizionata alla piega del gomito un po' medialmente, quindi non dietro al gomito, non laterale, ma lievemente mediale rispetto alla piega del gomito stesso. L'altra cosa, diciamo, il metodo oscillometrico va bene, il metodo di oscillazioni. Il metodo oscillometrico ha un vantaggio. Allora, nel metodo palpatorio voi potete misurare solo la sistolica, nell'auscultatorio sistolica e diastolica, nell'oscillometrico avete anche la misura della pressione media, che corrisponde alla massima oscillazione. Nel metodo cruento avete la sistolica, la diastolica, la media, e come vi ho detto avete la possibilità di una misura in continuo, e soprattutto nel metodo cruento voi avete un grosso vantaggio, che è quello di poter vedere l'onda di pressione. È importante dare un'occhiata all'onda di pressione per essere sicuri che la misura che voi vedete sia giusta, perché a volte comunque i sistemi spesso che conducono il segnale di pressione possono darvi dei problemi, nel senso che la trasmissione, la pressione che fa viene trasmessa a questa colonna d'acqua che è all'interno dei sistemi, dai tubi di connessione. Questa colonna d'acqua si sposta con la pressione, va sul vostro trasduttore, che quindi trasduce, trasforma il segnale da un segnale meccanico a un segnale elettrico, che poi va al monitor. Allora, se per esempio all'interno di questa colonna d'acqua o in qualche modo il sistema di trasmissione è alterato, tipo una bolla d'aria, tipo una piega nei tubi o quant'altro, la trasmissione non è normale. E per far questo, cioè per capire se il sistema è un sistema che sta funzionando, voi avete a disposizione un test che si può fare, che è il test dell'onda quadra. Cioè, quando voi montate i sistemi, solitamente voi avete il trasduttore, quindi qua c'è il tubo e qua la docandola, no? Qui a monte solitamente c'è un rubinetto a tre vie con una specie di gommino di birricchio, e questo rubinetto è connesso a una sacca a pressione, solitamente fisiologica, con un pochino di farina, che fondamentalmente permette al sistema di essere lavato con molta, diciamo, lentezza, per evitare che si ostruisca. Allora, il test dell'onda quadra prevede che voi solleviate questo gommino, questo pirulito che sta sul rubinetto. Sollevando, voi aprite completamente questo sistema, per cui entra un flusso di liquido alla pressione esistente nella sacca. Ok?
Questo fa sì che sulla vostra, sul vostro monitor, voi abbiate, mentre normalmente voi avete l'onda di pressione, no? Quando aprite il sistema, siccome la pressione che voi avete nella sacca è maggiore di quella del sangue, questa pressione della sacca copre completamente questa pressione arteriosa, e voi vedrete sul monitor, per tutto il tempo che tenete aperto il sistema, una forma d'onda di questo tipo, che corrisponde alla pressione che sta nella sacca. Quando lasciate, e quindi quando rimettete in contatto il trasduttore col sangue, e quindi escludete nuovamente la sacca a pressione, la pressione ritorna normale e ritornate a leggere. Ok? In questo passaggio voi potete avere una situazione in cui la pressione subito viene retta, oppure una situazione in cui la pressione, prima di ritornare al valore normale, scende molto lentamente. Questo vuol dire che il sistema è un sistema rallentato, che vi sta rallentando la trasmissione, che quindi all'interno del vostro circuito ci sarà una bolla d'acqua, un coagulo, un inginocchiamento. Al contrario, se il sistema vi ritorna indietro facendo molte onde che sono degli artefatti, vuol dire che il sistema è ridondante, cioè che trasmette più del necessario, perché magari i tubi sono troppo rigidi, solitamente è un fatto proprio di conformazione di materiale dei tubi, e quindi in qualche modo questo segnale dovrà essere lievemente smorzato.
Sempre per vedere se c'è qualche interferenza o artefatto.
Qualche interferenza o artefatto da parte del sistema di conduzione. Altri monitoraggi li vedremo fra un po'. L'altra fase dell'anestesia, abbiamo detto, visita anestesiologica, preanestesia, induzione. Induzione, voi fate addormentare velocemente il paziente, lo fate, gli fate perdere coscienza rapidamente fino a fargli raggiungere lo stadio 3 di Gedel. Vi ricordate quello del coma anestetico? Non lo fate lentamente, perché non volete che passi attraverso lo stadio 1, ma soprattutto lo stadio 2, quello dell'agitazione. Quindi arrivate allo stadio 3, lo addormentate. Una volta addormentato, viene somministrato un mio rilassante per dare la paralisi muscolare, ridurre il tono muscolare e facilitare la manovra di intubazione, che serve poi per controllare la permeabilità delle vie aeree e la ventilazione polmonare. Per questo, per questa manovra, sono richieste degli attrezzi, delle attrezzature particolari, che se farete l'infermiere di sala operatoria dovete conoscere, perché siete voi che spesso preparate proprio il carreno dell'intubazione, in cui ci devono essere una serie di materiali che sono maschera facciale per la ventilazione manuale, lampo, una cannula di Gedel, perché tra il momento in cui addormento il paziente e il momento in cui lo intubo, solitamente possono passare un minuto e mezzo in cui il paziente non respira, no? E lo dobbiamo aiutare noi a respirare. Però chiaramente a volte la lingua è troppo grossa o quant'altro, si possono avere difficoltà. Quindi si inserisce questa camera di piede. L'aringoscopio è formato da un manico all'interno del quale ci sono delle file su cui poi si montano delle lame di varie dimensioni. Sulla punta della lama c'è una piccola lampadina che col contatto col manico si accende. Una delle fesserie che si fanno e che spesso si lasciano i manici attaccati e le pile si scaricano. Quindi il manico e l'ariscoscopio vanno sempre provati prima. Pinza di Mebille, che è una pinza che serve per posizionare il tubo nelle intubazioni nasotracheali, tubi endotracheali tracheali di misura appropriata, in cui magari è opportuno prima di usarli vedere se la cuffia è attenuta o magari non si è rotta per qualche motivo. Un mandrino, i tubi sono solitamente flessibili, per cui in caso di conformazioni particolari può essere il tubo ha bisogno di essere a volte reso più rigido per poter essere indirizzato meglio. Allora all'interno del tubo si mette un mandrino che è uno stiletto, diciamo, rigido, la cui punta non deve comunque arrivare oltre la punta del tubo, se no, essendo rigida, può fare delle lesioni. Lubrificante eventualmente per il tubo endotracheale, una siringa che vi servirà per gonfiare la cuffia dopo aver inserito il tubo, un catheter mount, che è un catetere che collega il tubo con il circuito del respiratore, e eventualmente in caso di intubazione difficile ci sono una serie di altri presidi che possono essere preparati, tipo ci sono dei mandrini particolari, ci sono le maschere laringee, può darsi che le vedremo dopo. Prima del tutto, prima di questa manovra, l'altra cosa che si fa, del resto in molte sale operatorie ci sono proprio delle checklist specifiche per l'anestesia, è quello del controllo dell'apparecchio di anestesia. Il controllo dell'apparecchio vuol dire un ampio controllo se è attaccato alla presa elettrica, se sono connessi i tubi per gas centralizzati, se il vaporizzatore contiene l'anestetico o quant'altro. E questo è il monitoraggio, diciamo, obbligatorio: ECG, pressione arteriosa, pulsossimetria, cioè la saturimetria, la capnometria, cioè la misura dell'anidride carbonica che esce dai polmoni, in più la frazione di ossigeno, perché noi dobbiamo misurare in continuo la quantità di ossigeno che la macchina sta erogando al paziente, perché per un qualsiasi motivo ci può essere un guasto nel circuito, può, che so io, andare giù la pressione dei gas centrali, vari motivi, e potremmo non accorgerci. Se vi ricordate il fatto di Castellaneta di qualche anno fa, quando fu erogato il protossido al posto dell'ossigeno, alla fine se ne accorsero perché attaccarono alla bocchetta dell'ossigeno presunto un respiratore, e quando questo incominciò a erogare gas si accorsero che la frazione respiratoria di ossigeno era zero, pur essendo collegata all'ossigeno. I farmaci dell'induzione sono dei farmaci, sono degli anestetici che devono essere abbastanza potenti da far addormentare il paziente velocemente, e solitamente per l'induzione si usano dei farmaci per via endovenosa, anche se è possibile usare farmaci per via inalatoria. I farmaci ipnotici endovenosi più utilizzati sono i barbiturici, e in particolare un barbiturico ad azione ultra rapida come il tiopentone sodico, il propofol, che è quel farmaco biancastro lattiginoso, quello di Michael Jackson, per farci capire, e eventualmente una benzodiazepina potente, più potente del Valium, solitamente il midazolam o il Provel,
che magari più che essere usato da solo viene usato come aggiunta. Accanto a questi si usano i miorilassanti, che sono di due categorie: sono i miorilassanti depolarizzanti, come la succinicolina, e i non depolarizzanti, come l'epurone, matracurio, cisatracurio, eccetera, eccetera. Qual è la differenza fra questi due tipi di miorilassanti? Uno è il meccanismo di azione. Uno depolarizza, uno invece blocca. Due è la velocità con cui agiscono. Voi avete bisogno per l'induzione di un miorilassante che agisca abbastanza rapidamente, no? Che non potete aspettare che agisca in 4-5 minuti, se no il paziente sta senza respirare per 4-5 minuti. Quindi questo la succinicolina è buona, soprattutto perché poi la succinicolina è buona perché, come è rapida anche a cessare il proprio effetto, quindi agisce in pochissimo tempo, dura poco e l'uscita dalla miosoluzione è altrettanto rapida, mentre tutti gli altri magari sono anche rapidi nell'inizio ma durano molto di più. Qual è l'utilità di avere la succinicolina all'induzione? Che se, come abbiamo detto precedentemente, ci sono problemi nell'intubazione, il paziente riprende a respirare da solo più velocemente, mentre con gli altri curari starebbe molto più tempo. Ora, questo problema ai giorni nostri è stato in parte superato perché per alcuni curari non depolarizzanti esiste una specie di antidoto che si chiama Brivio o Sugammadex, il quale, dato in quantità adeguate, nel giro di pochi secondi vi blocca completamente l'azione del curato. Per cui, se voi avete bisogno di eliminare velocemente la miorisoluzione, potete usare questo antidoto e quindi non dovete aspettare il tempo che il curato sia metabolizzato dalle vie solite dell'organismo. Quindi è un antidoto che mi permette quindi di avere un reversal della miorisoluzione rapido, per cui seppure fate l'induzione con uno di questi farmaci non depolarizzanti che durano molto, e se voi avete dei problemi nella ventilare e nell'intubare, comunque potete velocemente far recuperare al paziente un respiro spontaneo. Nell'induzione possono essere usati anche degli analgesici per potenziare l'effetto dell'anestetico e soprattutto per ridurre al minimo i riflessi neurovegetativi che vengono dati dalla manovra dell'intubazione. Nell'intubazione, quando entrate con l'aringoscopio, voi comunque incitate dei riflessi faringo-laringei che stimolano molto il sistema simpatico. Per cui se il paziente non è ben analgesizzato, non è ben addormentato, potete avere tachicardia e ipertensione. E ho detto, l'altra possibilità è usare degli anestetici inalatori, cioè mettete la maschera sulla faccia del paziente e gli fate respirare per qualche secondo, qualche minuto, una miscela di gas all'interno dei quali c'è un anestetico inalatorio. Qual è il problema? Che è più lento, che spesso è sgradevole, che questo anestetico se ne va in giro per la sala operatoria. Mentre normalmente, quando lo date, voi lo date in un sistema chiuso, circuito polmone, circuito macchina, che quindi non permette all'anestetico di dispendersi nell'aria, ok? Oltre al fatto poi che ci sono dei sistemi di evacuazione dei gas nelle sale operatorie proprio per evacuare appunto questi gas. Nell'ambito dei abbiamo detto barbiturici, pentotal, diopentone sodico.
Questo è il barbiturico utilizzato. Perché?
Perché è potente ed è rapido nella sua azione.
Poi non lo usate più.
Perché è rapido, non perché viene eliminato subito, ma perché sparisce subito dal circolo, perché si distribuisce nei tessuti grassi.
Quindi la sua azione si interrompe, non perché viene eliminato, ma perché si è distribuito.
Se continuate a dare barbiturico, caricate il sistema, soprattutto i tessuti grassi, di così tanto barbiturico, che poi verrà rilasciato nuovamente nel sangue e il paziente si sveglia. Barbiturico lo usate in infusione continua in un'unica situazione,
quando state in terapia intensiva e volete mettere il paziente in coma anestetico perché ha dei problemi cerebrali, e allora lì siete autorizzati a usare questo tipo di farmaco in infusione continua. Ma anche in quel caso spesso, se fate delle somministrazioni per 2, 3, 4 giorni, il paziente si sveglia dopo molto.
No, stavo dicendo
che questo è il problema del momento. Io per sonico, sì, è possibile.
Sì, oltre al peso, grazie.
Bello, sì.
Ho un altro nome ancora.
No. Diopentone sodico, pentotal, è il famoso siero della verità di Diabolik. Perché? Perché porta, Diabolik non lo dà per far addormentare il paziente, beh, poi lo addormenta per fargli la maschera, no? Però porta, gliene dà un po' di meno per portare il paziente in stadio 2 di Geller, quello in cui non c'è l'inibizione, e per farsi dire la verità, quindi per togliergli l'inibizione e quindi utilizzarlo per avere, per questo si chiama siero della verità, no? Comunque, pentotal, famotal, rapida perdita di coscienza, 30 secondi, rapido recupero, pochi minuti, per ridistribuzione, vi ho detto, il fatto che venga usato in infusione continua per indurre un coma farmacologico è perché ha degli effetti sul flusso e sul consumo di ossigeno cerebrale, quindi a volte nei pazienti che hanno dei comi molto gravi questi pazienti vengono ulteriormente sedati e mandati in coma per ridurre il più possibile il consumo di ossigeno, il metabolismo, così il cervello non ha bisogno di molto sangue. Diluizione, va bene, dosaggio dai 3 ai 5 mg per chilo endovena, effetti collaterali endovena, perché se stravasa può dare meglio, si mutare, ha un effetto di depressione del sistema cardiovascolare e cardiocircolatorio. Voi spesso vedete che a riduzione dell'anestesia, dopo riduzione, i pazienti hanno sempre tutti a essere un pochino ipotesi. C'è l'effetto dei farmaci a contribuire a questa depressione. Era anche contraindicato in alcune patologie. Metabolismo epatico, ma ripeto, l'effetto che voi avete rapido non è legato al metabolismo, ma alla redistribuzione del farmaco nell'organismo. Il propofol, cotidiano invece, è l'altro anestetico che si usa. Anche il propofol dà una perdita di coscienza rapida, 30-40 secondi. Anche questo si ridistribuisce. Il propofol però, siccome ha un metabolismo abbastanza rapido, può essere usato in infusione continua. E infatti nelle famose anestesie totalmente dolorose, l'anestetico usato è proprio il propo, forché viene messo in pompa e in infusione continua.
Questo non è particolare?
No, è un'altra categoria farmacologica.
Dosaggio 2 mg per chilo, anche qui dosaggio viene ridotto negli anziani, nei pazienti con compromissione, anche perché anche in questo caso ha un effetto anche proprio di riduzione della gettata cardiaca.
Può essere usato, anzi a volte viene usato anche nelle anestesie, nelle sedazioni ambulatoriali, a dosaggi più bassi, che so io, in alcune procedure tipo raschiamenti, per esempio. Per cui, senza intubare il paziente, gli si dà dei dosaggi più bassi, il paziente si addormenta, mantiene un respiro spontaneo, ma, diciamo, l'effetto dura poco tempo, che poi era in qualche modo l'utilizzo che ne faceva Michael Jackson, no? Piccole dosi come sedativo fondamentalmente. Controindicato negli allergici, allergici al rosso d'uovo, per esempio all'olio di soia, perché negli eccipienti, voi vedete, è una sostanza bianca, lattescente, proprio perché è sciolto in emulsione lipidica e quindi possono aversi allergie crociate. Il metabolismo è epatico. Il midazolam è l'altro farmaco, è una benzodiazepina, ma è una benzodiazepina molto più potente. Non viene usato solitamente da solo per riduzione, perché comunque è più lento nel dare la perdita di coscienza. Viene usato per potenziare gli altri. Oppure un altro utilizzo è, per esempio, per le sedazioni nei pazienti in terapia intensiva, come le benzodiazepine da amnesia, anticonvulsivante, lievemente miorisolutore. Il vantaggio dell'ipromen e del midazolam è che, rispetto agli altri, ha un antagonista. Quindi, se voi volete antagonizzare gli effetti, come per le altre benzodiazepine, esiste un antidoto che è il flumazenil o anexate. Non ha grossi effetti collaterali, è un farmaco tutto sommato abbastanza sicuro. È chiaro che se a dosaggi maggiori può dare depressione respiratoria fino all'apnea. Metabolismo epatico. Chetamina. Chetamina è un altro anestetico, un anestetico poco usato nell'uomo, molto usato per esempio nell'anestesia veterinaria, oppure in scenari di paesi sottosviluppati, un scenario di emergenza, perché è un anestetico che vi dà perdita di coscienza, anche abbastanza rapida, ma ha un effetto molto particolare: il paziente non dorme, o meglio, perde coscienza ma rimane con gli occhi aperti. È come se, voglio dire, è un paziente che è dissociato dall'ambiente. E l'altro vantaggio della chetamina è che è anche molto analgesico, contrariamente agli altri. Altro vantaggio per cui un utilizzo potrebbe essere in pazienti ipotesi scioccati, che mentre gli altri danno depressione, questo invece no, aumenta la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Chetamina, spero che voi non la conosciate, ma è uno di quei farmaci che ora diventano nelle discoteche. A dosaggi bassi dà questo effetto di dissociazione, di allucinazione, uno psicotropo fondamentalmente. Come un tempo era così eroico, no? Perché? Perché comunque non ha questi effetti di depressione cardiovascolare, neanche respiratorio. Il paziente, se voi lo addormentate con la chetamina, occhi aperti, dissociato, continua a respirare da solo, ha una buona pressione, ha una buona frequenza, per questo viene usato in scenari di guerra, di emergenza, perché non richiede necessariamente l'intubazione, a meno che non sia un miopassante. Non viene usato molto perché soprattutto negli adulti può dare allucinazioni, cioè può dare dei disturbi psichici dove? Nel posto operatorio. Può dare incubi, allucinazioni, quindi può dare delle brutte sensazioni proprio dopo l'intervento. La succinicolina è midaline o miotensi, è l'altro curaro, uno dei curari che può essere usato in all'induzione proprio per i motivi che vi ho detto prima, molto rapido, sia nella onset che nell'offset, cioè dura la sua azione in pochi minuti. Infatti viene usato l'induzione e poi non viene usato più per il mantenimento, perché sarebbe troppo rapido, non avrebbe senso. Succinicolina come curari derivano, curari chi li usava? Li usavano in Sud America, più che gli indiani, in Sud America, sulla punta delle frecce, no? La tubocurarina, perché una volta entrato poi veniva rilasciato e paralizzava il paziente, la vittima, fino a farlo morire, morire di paralisi respiratoria. Può dare bradicardia, perché la succinicolina è cos'è? È un cugino dell'acetilcolina, e l'acetilcolina è il mediatore del parasimpatico da una parte e anche il mediatore della placca neuromuscolare, per cui l'effetto di depolarizzazione nasce dal fatto che l'acetilcolina normalmente viene rilasciata dalle terminazioni sinaptiche, va a stimolare i recettori muscolari, dopodiché viene subito metabolizzata dalle colinesterasi. La succinicolina invece che fa? Va sul recettore, lo stimola, lo depolarizza, ma poi in qualche modo rimane attaccata perché ha un tempo più lento e quindi il muscolo depolarizzato poi se ne va in paralisi. Voi lo notate che ha questo duplice effetto, perché a volte, una volta data la succinicolina, anche se il paziente è addormentato, voi vedete che ha delle fascicolazioni, sono come dei tremori, ma sono delle contrazioni muscolari date proprio dalla depolarizzazione che vi dà la succinicolina prima poi di paralizzarvi il muscolo.
Professore, quindi un simile antagonista sarebbe?
Un
tipo un antagonista?
Non è un agonista in fondo.
Un agonista però.
È un agonista come recettore, antagonista poi come effetto funzionale, mentre antagonisti veri e propri sono tutti gli altri, perché quelli vanno sul recettore e lo bloccano e basta, quindi non depolarizzano, ok? Può dare, come la abbiamo detto, simile alla cetilcolina, bradicardia, fascicolazione, dolori muscolari. È uno di quei farmaci che può stimolare quella famosa ipertermia maligna di cui vi parlavo stamattina, ed è uno di quei farmaci per cui vengono richieste spesso nel preoperatorio, negli esami, farmaci parametri come le colinesterasi e il numero di bucaina che servono, poiché la succinicolina, come la cetilcolina, è comunque metabolizzata dalle colinesterasi. Uno va a vedere il numero di colinesterasi per vedere se il metabolismo della succinicolina sarà rapido come ci si attende o meno, perché poi comunque viene scissa dalle colinesterasi plasmatiche, ok? Però a volte cosa può succedere? Che voi misurate le colinesterasi plasmatiche e queste sono quantitativamente normali, ma sono qualitativamente alterate. Per cui voi avete un numero, un valore normale, però queste colinesterasi non funzionano. Per questo si misura anche il numero di dibucaina, che in qualche modo vi dice se funzionalmente poi queste colinesterasi sono attive o meno. Va bene.
atropina l'abbiamo vista, induzione, si procede all'intubazione, le manovre sono le stesse, in particolare, questi sono i laringoscopi, in particolare l'intubazione orotracheale prevede questa posizione che viene chiamata sniffing position, cioè una posizione in cui viene messo comunque un tarallo sotto la testa del paziente, cioè la testa viene lievemente sollevata e poi iperestesa. Per cui è come se voi lo vedete di profilo, questa, come se ci fosse uno che va annusando, no? Con la testa un po' in avanti e estesa sul collo. Perché questa posizione? Perché con questa posizione voi riuscite ad allineare gli assi orofaringo e laringeo. Per cui con questa posizione, una volta che vi spostate la lingua, è possibile visualizzare direttamente l'aditus laringeo. Se il paziente stesse con la capa, con la testa fressa, per esempio, e non estesa, e voi gli fate la laringoscopia, voi vedreste semplicemente, che so io, il palato, mentre sollevando la testa ed estendendo mettete in asse, mettete l'aditus in asse con l'aditus laringeo in asse con la bocca e quindi lo rendete visibile. Manovra il laringoscopio, mano sinistra, si mette dalla parte destra della bocca, ha una frangia che serve fondamentalmente per spostare, per prendere la lingua e spostarla verso, vedete, verso la sinistra. Alla fine va nella valvula, cioè sopra il pilocchile, si carica in su per rendere gli assi allineati, vedete, punta della lama, si carica e compare l'epiglottide con le pieghe, l'epiglottide e le corde vocali. Siamo sicuri di aver intubato il trachea? A volte sulle intubazioni difficili uno fa l'intubazione alla cieca, per esempio, cioè non vede direttamente. Come faccio a essere sicuro? Uno, movimento del torace può essere una buona cosa. Ascolto bilateralmente, a volte voi avete pazienti obesi, qui è difficile, non riuscite a sentire bene o sentite suoni trasmessi, ci vuole un metodo oggettivo. E allora l'ETAIDA CO2, che è un monitoraggio obbligatorio, che fa? Misura l'anidride carbonica nell'aria. Ma chiaramente quando noi facciamo entrare l'aria nei polmoni, anidride carbonica non ce n'è. Anidride carbonica c'è solo nell'aria che esce dai polmoni. Ecco perché si chiama entida, cioè CO2 di fine respirazione. Allora che succede? Voi attaccate un piccolo raccordino, solitamente sì, giallo, o meglio ha una striscia gialla, poi è connesso un tubicino che va al monitor. Questo si mette fra il tubo e il catheter mount, per cui misura esattamente la qualità dell'aria che entra ed esce dai polmoni in termini di anidride carbonica. Qui quando buttate aria dentro, anidride carbonica è zero. Quando finisce l'ispirazione l'aria esce, incominciate a vedere l'anidride carbonica che esca fin quando non si raggiunge un plateau, e poi a questo punto c'è la nuova ispirazione e la CO2 torna a zero. Se voi attaccate un paziente alla CO2 e lo ventilate e non vedete la rete carbonica che esce, vuol dire che non state ventilando il polmone, ma state, per esempio, solitamente il tubo è in esofago e l'aria va nello stomaco. Mentre se trovate CO2 siete sicuri che il tubo sta nel trachea e che voi state ventilando il polmone. Questo per l'induzione. Poi durante l'intervento
vi serve. A un certo punto voi vedete che ventaglio al CO2 è zero, vuol dire che il paziente non sta espirando, magari il tubo si è, il circuito si è spostato, si è staccato o si è piegato, per cui non legge più l'aria. Quindi è un sistema di monitoraggio della ventilazione del paziente durante l'anestesia,
oltre poi ad altri effetti, ad altri vantaggi che ha, ma è inutile ora starvi a spiegare. L'altro monitoraggio obbligatorio è la saturazione di ossigeno, cioè misura la quantità di emoglobina ossigenata.
Abbiamo detto, ne abbiamo parlato tante volte, un'attenzione: smalto e luce. Smalto e luce perché possono interferire con la lettura, perché fondamentalmente il saturimetro emette una luce a determinate lunghezze, questa luce viene assorbita dall'emoglobina ossigenata e riflessa. Lo smalto può interferire con questa luce. Questo è un altro presidio che può essere usato, è la maschera laringea. A volte viene usata nei pazienti in cui l'intubazione è difficile o impossibile, oppure in alcuni interventi che non sono abbastanza lunghi per evitare di intubare il paziente.
La maschera laringea, la vedete bene, ha questa forma.
Viene inserita, alla fine ha una specie di è una specie di maschera che però è sulla punta, diciamo, del tubo, per cui quando viene posizionata alla cieca, e questa maschera, quando la posizione è giusta, fondamentalmente ha la sua apertura che si apre in laringe, sull'alitus laringeo, quindi viene messa sgonfia, dopodiché viene gonfiata in modo da mettere a tenuta il sistema, e dal tubo poi viene insufflata l'aria che chiaramente andrà a finire qui e da qua va in laringe e in trachea, senza però dover intubare. È chiaro qual è lo svantaggio? Che le vie aeree non sono protette dalla cuffia, quindi è possibile avere inalazione di materiale gastrico con questi sistemi. Questi sistemi voi li vedrete usati molto nel preospedaliero, per esempio. Pazienti 118 in cui non c'è il reanimatore che intuba, vengono messi questi sistemi per ventilare il paziente provvisoriamente in attesa poi che siano sostituiti con il tubo endotracheale. Vedete? La parte di maschera aperta è proprio di fronte all'alitus laringeo. Va bene, col mantenimento poi si mantengono dei livelli di anestesia e si mantengono chiaramente livelli di analgesia e miorisoluzione. È chiaro che in questo caso la tipologia di farmaci che utilizziamo è diversa, perché ora, mentre fino ad ora abbiamo usato tutti i farmaci ad azione abbastanza rapida, ora invece ci servono dei farmaci che hanno un'azione anche più prolungata, se no dovremmo stare in continuo a fare questi farmaci, oppure si danno in, come avviene normalmente, in somministrazione continua via endovena o anche via inalatore. Vai, fermiamoci 5 minuti.